Radio Blackout e il Sindacato Sociale di Base presentano Dietro alla lavagna, appunti sul mondo dell'istruzione in Italia. In questa serie podcast ci interessiamo al mondo dell'istruzione per indagare come dei banchi di scuola si vuol plasmare e controllare la società tutta. Con l'aiuto di Serena Tusini, del Sindacato Sociale di Base e altre ospiti, andremo ad esplorare le trasformazioni avvenute e quelle tuttora in atto nel mondo della scuola e dell'università.
Puntata numero 3, la chiusura degli spazi democratici nella scuola. Salve, sono Serena Tusini del Sindacato Sociale di Base e anche oggi parleremo di scuola, cercando appunto di parlarne non tanto sulle novità che ormai quotidianamente il Ministero ci mette davanti, ma cercando di analizzare i processi più profondi in cui la scuola italiana è immersa. E oggi affronteremo un problema veramente molto sentito dentro la scuola, che è quello della progressiva chiusura degli spazi democratici all'interno della scuola italiana. Ne parliamo oggi con Andrea De Giorgi, dei Covas Scuola di Cagliari, un ex docente di storia e filosofia, un sindacalista che ormai, Andrea, da decenni, no, quasi ti occupi appunto di seguire le problematiche dei colleghi e delle colleghe, che quindi, vista anche l'ampiezza della sede che segui, hai sicuramente toccato tante situazioni che riguardano l'argomento che oggi vorremmo trattare. Intanto vorrei, insomma, che tu provassi un po' a spiegare questa situazione così pesante che esiste dentro la scuola italiana. E però io credo, non so se condividi, che questo non è percepito al di fuori della scuola. Credo che i genitori, ma forse anche gli studenti, le studentesse, non percepiscano il livello proprio di pressione che viene esercitato sui docenti. Quindi proviamo a spiegare cosa succede dentro le scuole italiane, in che modo si manifesta questa chiusura di spazi democratici, magari anche facendo qualche esempio, che non mancano, no? Anche esempi eclatanti.
Sì, è vero, in Italia si è parlato di restrizioni e anche di mobbing all'interno del mondo del lavoro, ma parlando per esempio dei settori della logistica o dei settori dei call center, che hanno avuto grande fortuna, perché lì effettivamente la pressione è altissima. Però sembra che la scuola, nella rappresentazione comune, sia ancora un'oasi di spazio di libertà, di democrazia, di tempo libero, insomma un lavoro che, confrontato con gli altri, dà un certo numero di giorni di vacanza in più, ha un numero molto limitato di ore di impegno quotidiano e quindi consente di vivere una vita più tranquilla. E paragonandolo con altri lavori che portano via tantissimo tempo, sembrerebbe così, ma in realtà in questi ultimi 20 anni il lavoro degli insegnanti è perlomeno raddoppiato, proprio come numero di ore di lavoro. Com'è che è aumentato notevolmente il carico di lavoro, soprattutto nelle scuole dell'obbligo, ma non solo, attribuendo agli insegnanti una responsabilità enorme rispetto a tutti i processi che avvengono a scuola. questo è arrivato secondo me in un momento di grande crisi sociale, perché le famiglie non sono in grado, nel senso che non hanno una tradizione alle spalle, non hanno una conoscenza ereditata per affrontare i problemi emergenti delle nuove generazioni, soprattutto con i sistemi, diciamo, informatici, con i nuovi sistemi di comunicazione che effettivamente stanno creando degli ambienti sociali nuovi nei quali né i genitori non entrano e quando entrano non capiscono nemmeno, a parte che ci sono alcuni di noi che sono proprio analfabeti digitali, che quindi non hanno neanche la possibilità di compartecipare al mondo dei giovani. Quindi abbiamo una c'è stata una trasformazione enorme dei giovani, del mondo giovanile, che il mondo degli adulti non ha saputo capire, e la responsabilità viene fatta cadere sulla scuola, la quale dovrebbe, oltre che istruire, anche dare l'educazione di base. E quello che è allarmante per me, che faccio consulenza quotidiana, è vedere che certi processi che ai nostri tempi venivano descritti solo nelle scuole superiori, adesso non accadono solo nelle scuole medie e neanche nelle scuole elementari, ma addirittura nelle scuole materne. E evidentemente in questo c'è una responsabilità enorme della politica e dei dirigenti, che non si sa bene per quale motivo, ma forse lo potremmo spiegare, ha sposato interamente quest'idea che le esigenze dei genitori e degli studenti vanno sempre preservate e che i docenti dovrebbero essere servi di queste esigenze e non più portatori di interessi collettivi e quindi portatori di una cultura repubblicana, potremmo dire, che forma le nuove generazioni a inserirsi nella vita sociale secondo parametri e valori comuni. Si è persa in questi anni dolorosamente proprio l'idea della scuola repubblicana. Come avvengono queste cose? Appunto, aumentano i carichi di lavoro. È stato dato negli ultimi anni uno spazio enorme ai progetti extracurricolari a scapito della didattica curricolare, che viene continuamente, deprezzata. Io penso che i nostri politici e i nostri dirigenti dovrebbero leggere soltanto, non per fare pubblicità, ma quel libretto bellissimo di Recalcati, L'ora di lezione, per capire quanto è importante la relazione docenti-alunni quando si instaura in maniera autentica, quando i docenti appassionati di ciò che devono insegnare, del loro compito, riescono a captare gli studenti di qualsiasi età e a portarli a un percorso di maturazione personale che li coinvolga proprio in un cammino che è un cammino intellettuale, ma anche un cammino morale, e quindi di autotrasformazione. E invece viene, appunto, tutto questo viene deprezzato, e secondo me questo è un sintomo di ignoranza, lo dico proprio nel senso dantesco del termine, con tutto il disprezzo, il dispitto possibile verso questi atteggiamenti, e l'imposizione continua di corsi di aggiornamento che sono totalmente dannosi rispetto a quanto dicevo prima, quindi alla formazione di una classe docente che abbia la capacità di entrare in relazione con le nuove generazioni. Interventi continui sulle valutazioni, questo è un punto importantissimo, per esempio. i dirigenti hanno sposato anche quelli un tempo più autoritari, diciamo più della destra conservatrice che voleva una scuola seria e selettiva. Ecco, quei dirigenti non esistono quasi più, esistono solo dirigenti che promuovono, che hanno lo scopo di promuovere a qualsiasi costo tutti gli alunni e rimproverano i qualsiasi docente di valutazioni negative. Guarda, anche la settimana scorsa sono venuti delle colleghe che secondo me sono molto brave, che insegnano matematica o informatica, a raccontare che i genitori premono perché gli studenti abbiano la sufficienza e acquisiscano a tutti i costi un diploma di liceo scientifico, anche se hanno difficoltà e non vogliono ammettere minimamente le difficoltà dei figli, e attribuiscono all'insipienza, incapacità, indifferenza emotiva dei docenti l'insuccesso scolastico oppure la semplice difficoltà in una o più materie. C'è un altro modo molto interessante per cui si sono chiusi gli spazi democratici, cioè la gestione dei collegi docenti. I collegi docenti sono sempre, e anche i consigli d'istituto, sono stati i due organi collegiali instaurati dai decreti delegati del 74 che hanno garantito, diciamo così, la possibilità di discutere collettivamente dei problemi di ordine educativo, didattico e organizzativo per quanto riguarda il consiglio d'istituto. Ecco, qual è la strategia che è quasi una ricetta farmaceutica, no? Pronta per l'uso, che usano molti dirigenti scolastici? Mettono all'ordine del giorno tutta una serie di punti organizzativi burocratici che pensano che il ministero gradisca tutti insieme, trascurano di mettere i punti classici, quelli in cui c'è una discussione importante sulla didattica e sull'educazione, quindi sulle questioni fondamentali su cui il collegio si dovrebbe esprimere, su questi o non vengono messi nemmeno all'ordine del giorno per evitare la discussione, oppure vengono messi agli ultimi punti all'ordine del giorno in una pletora di punti all'ordine del giorno che, per fare un esempio eclatante, di un collegio che si è tenuto il 6 settembre in una scuola qui in provincia di Cagliari, prevedeva 43 punti all'ordine del giorno e la dirigente ha esordito che chiunque avesse preso parola avrebbe causato uno slittamento del collegio e quindi un suo rinvio. Ecco, queste sono quello che a me stupisce, sì. È perché i colleghi non reagiscono.
Ecco, magari... infatti ti volevo chiedere proprio questo, perché poi in realtà sia i collegi docenti che i consigli d'istituto, da un punto di vista normativo, no, manterrebbero le loro prerogative e dovrebbero essere anche un argine a, diciamo, a questa invadenza dei dirigenti scolastici, però è quello che vediamo nelle scuole è che invece questi spazi democratici della scuola sono spazi di fatto chiusi. E quindi, per esempio, no, i colleghi, le colleghe hanno estrema difficoltà ad intervenire, anche perché poi dopo chi parla, chi si oppone o anche semplicemente chi chiede qualcosa, insomma, che cerca di far vivere questo spazio democratico, e dopo subisce delle ritorsioni, no? Perché anche questa è la chiusura poi degli spazi democratici, le ritorsioni per qualunque cosa, anche per esempio chiedere un permesso di cui hai diritto che ti viene negato, e provare semplicemente a dire io ho diritto di questo, a questo permesso, a una qualunque, diventa una lesa maestà, cioè non è più possibile neanche far vivere i diritti, no? Quelli che sono scritti.
Sì.
E quindi dicevo, nonostante la cosa, no, che fa riflettere, che questi spazi democratici sulla carta ci sono ancora.
Assolutamente sì, solo che appunto è lì c'è stata, mentre i dirigenti hanno imparato bene la loro lezione, la classe docente non ha imparato bene a reagire a questo nuovo attacco alla democrazia, quindi non ha imparato a gestire il conflitto. Che i dirigenti sanno come fare, sanno, non danno la parola, dicono di essere i presidenti della riunione, quindi di stabilire loro. Quindi loro si prendono tutto il tempo che vogliono per dire tutto ciò che pensano, anche le loro opinioni personali, quando non interesserebbero a nessuno, in quanto loro sono semplici, come dovrebbero essere semplici presidenti di un organo collegiale, e quindi dovrebbero mediare per dare la parola al personale docente. E invece i collegi sono diventati organi praticamente quasi conferenze di servizio in cui parlano solo loro. Basta aprire un qualsiasi verbale del collegio dei docenti e immaginarsi quanti minuti sono dati alla parola al dirigente e quanto agli altri, come se ci fosse, no, dirigente è il resto, e difficilmente il dirigente parla meno del 75% del tempo, quindi gli altri, che magari sono 200 persone, in 200 persone si devono gestire il 5% del tempo. È chiaro che non è possibile, quindi c'è questa compressione, però manca appunto la capacità di autodeterminazione. L'altro punto che tu citavi ha una natura leggermente diversa, perché non riguarda lo spazio della discussione democratica, quindi diciamo la discussione insieme agli altri in un'istituzione che è deputata per questo, ma è quello dell'esercizio dei diritti anche individuali, come faccio un esempio, l'esonero per la formazione. Beh, siamo arrivati a un punto di tale erosione del diritto che, anche se la formazione è stabilita come diritto-dovere, perché un insegnante che non studia diventa un asino, diciamocelo chiaro e tondo, e quindi lo studio è vale per l'insegnante, dico io sempre con un esempio forse che non piace a chi ci vuole disprezzare, che il nostro lavoro è molto simile a quello dei giudici. Noi non lavoriamo, così come il giudice non lavora in quei minuti e ore che passa in tribunale, ma lavora a casa a studiare per emettere una sentenza, così noi lavoriamo a casa molto più che a scuola per preparare l'ora di lezione. In questo, ed è argomento di questi giorni, e ho scritto oggi una lettera al Ministero su questo punto, alcuni dirigenti sono arrivati a dire che i colleghi che stanno entrando in anno di, che sono appena entrati in ruolo, che sono obbligati a fare un percorso di abilitazione, tra l'altro a loro spese, e neanche poco, perché si va dalle 2.000 ai 2.500 euro, non possono fruire dell'esonero di formazione per frequentare questi corsi che il Ministero ha loro imposto, il che è proprio una cosa che non sta né in cielo né in terra. Però loro lo dicono e lo scrivono anche, perché tanto sanno di essere impuniti. Ovviamente i colleghi impauriti non hanno il coraggio di denunciarli, perché sanno che con loro devono affrontare poi l'anno di pro. Ma tutto questo è stato stabilito scientificamente. Cioè, quando io sono entrato in ruolo, la scuola di assegnazione, una scuola qualsiasi, si passava l'anno di prova e l'anno dopo si poteva cambiare scuola. Adesso, col vincolo triennale, invece, il vincolo triennale è stato fatto apposta, secondo me, per questo, per instaurare un rapporto di subordinazione e di paura nei confronti del dirigente.
Sì, e questo è veramente... Io non so, Andrea, se sei d'accordo, ma credo che i dirigenti scolastici, come dire, degli ultimi 20 anni passeranno alla storia con una responsabilità enorme nella distruzione della scuola pubblica, perché sono stati e continuano ad essere il braccio armato dei vari ministeri e dell'involuzione, no? Proprio qualitativa della scuola, cioè questo affossamento, sono dei picconatori.
Ho avuto una piccola discussione con una dirigente la settimana scorsa sul fatto che io ho dato un giudizio tranchant sui dirigenti, dicendo che io conosco pochissimi dirigenti che rimangono umani. Quindi secondo me oggi si arriva a fare il dirigente prima di tutto non per un interesse culturale, oggi non si può più fare questo, si arriva a essere dirigenti perché si ha un'ambizione personale, questo è il movente principale.
Sì,
si ha un ego molto accentuato, e poi ci sono dirigenti che se la cantano e se la suonano allo specchio pensando di essere portatori di interessi e di valori sociali, ma sì, in realtà poi si ritrovano a fare i portatori di interessi e di volontà non loro, quindi neanche si autoaffermano, e l'unico modo per autoaffermarsi è affermare il potere nei rapporti sociali che instaurano con i loro cosiddetti dipendenti, e che dovrebbero essere i dipendenti, dovremmo ricordarci che noi siamo dipendenti dello Stato italiano, quindi di uno Stato repubblicano, e dovremmo essere in primo luogo fedeli alla Costituzione, certo, e non cani fedeli del dirigente di turno. Come
certo, anche perché no, non si può pensare che, diciamo, tutti quelli che hanno certi, no, elementi caratteriali poi finiscano a fare i dirigenti. C'è qualcosa di strutturale, no, che poi preme e li portano a svolgere appunto questo compito, anche perché poi a loro volta loro sono fortemente pressati, no, dall'alto, probabilmente più dei docenti, e scaricano appunto.
Beh, il principio che ha affermato il ministro Brunetta: bisogna agire sulla paura degli esseri umani, in primis dei dirigenti, poi dei docenti e poi del personale ATA, perché è soltanto con la paura che gli esseri umani si possono governare. Ai dirigenti viene continuamente messo lo spauracchio delle loro responsabilità in termini finanziari e quindi di possibile denuncia alla Procura e alla Corte dei Conti, che poi non partono mai, perché non è che un dirigente che nomina per esempio un supplente viene portato immediatamente alla Procura e alla Corte dei Conti, però questa paura induce la maggioranza dei dirigenti a non nominare, quindi non assicurare il servizio che dovrebbero assicurare per paura di spreco per l'erario. Però poi tutti questi problemi, quando si tratta di usare soldi dei progetti che non servono a niente o che non ci stanno nello spazio scolastico a disposizione, perché naturalmente come esseri umani dovremmo fare i conti con lo spazio e il tempo, che sono le nostre coordinate, le uniche coordinate nelle quali possiamo vivere, di quello non c'è nessun problema, si possono usare i soldi come si vuole, anche se un'analisi razionale porterebbe a scartare usare i soldi invece per
i dirigenti veramente di un'azienda, no? Non si comporterebbero così. Ascolta, Andrea. No. E anche un po' per chiudere, quindi noi vediamo, no, come sindacati arrivano da noi tanti, ma moltissimi, no, colleghi e colleghe che ci rappresentano questa situazione di sofferenza proprio nella relazione con i dirigenti, nella relazione con i colleghi, con i genitori, con gli studenti, un po' questa situazione che tu delinei. Cosa possiamo consigliare? Cioè, quali spazi, quali strumenti di resistenza si possono attuare oggi nella scuola? Perché io poi vedo che tanti di questi colleghi e colleghe vengono da noi e quello che chiedono è il trasferimento, illudendosi che in un'altra scuola non ci siano questi meccanismi. E uno respira per qualche mese e poi la situazione si riproduce, perché appunto, come dicevamo, è strutturale. Cosa possiamo consigliare?
Prima di rispondere alla tua domanda, un po' come un birbante che non segue le regole, ti dico che l'altro ieri mi hanno detto che il personale docente è quello che più subisce lo stress del lavoro correlato e il burnout, addirittura anche stanno aumentando i casi di inidoneità al servizio e sono secondi in Italia soltanto alle guardie giurate, no?
Ci sono questi dati,
E io ho detto, evidentemente lo stress è simile e forse è simile anche il tipo di lavoro. Sembrava una battuta, poi il mio interlocutore ha detto, ma in effetti questa battuta, che non mi sarei aspettato, mi sembra assolutamente azzeccata a capire e a fotografare. Ed è questo che non si percepisce al di fuori dalla scuola, però poi i dati dovrebbero far riflettere. Fare è vero, siamo in un mondo di diceva Hannah Arendt che il presupposto primario per un regime totalitario è la dissoluzione del tessuto sociale e quindi creare una società individualistica in cui ognuno persegue il suo bene a scapito degli altri e con una concorrenza e un'invidia vero globalizzata. Come fare per salvaguardare gli spazi di democrazia e di libertà? E l'unico modo per farlo è capire che la libertà non può essere un bene individuale, ma è un bene sociale, quindi collettivo. E due, trovare quindi alleanze nella scuola e studiare anche un po' le norme, perché questa nuova generazione che sta entrando a scuola effettivamente avendo un apparato di norme assolutamente bizantino si ritrova a avere una confusione concettuale sulle norme che purtroppo corsi di aggiornamento e anche tutte le notizie che circolano su internet non riescono a colmare. Occorre, come dire, acquisire una padronanza delle norme che quando siamo entrati in ruolo era più semplice, perché più semplici erano le norme e si seguivano a scuola, mentre oggi io faccio sempre l'esempio con l'evoluzione delle lingue. Si parla un italiano, se a seconda del luogo in cui vai parli un italiano diverso, tu hai un'idea, non ti formi un'idea di quello che è italiano. Questo per le lingue sarà sempre valido, sia che si parli l'inglese, sia che si parli il tedesco, si parli l'italiano. Però in una scuola della Repubblica dovrebbero esserci delle norme diverse. Invece i docenti arrivano a pensare che in ogni scuola vige la legge del dirigente, quindi che le altre norme non ci sono. E quindi la terza istruzione che noi sempre diamo è quella: usate questi spazi di libertà che il diritto scolastico vi riconosce, per esempio le opzioni di minoranza che vi consentono di sottrarvi alla formazione obbligatoria voluta dal dirigente e anche dal collegio, e vi consentono anche di sottrarvi dall'uscire fuori da quelle gabbie nelle quali standardizzate, nelle quali si vuol rinchiudere l'insegnante a favore di una didattica e di una educazione ancora libera e autentica. E, insomma, su questo ci sarebbe molto molto da parlare, perché c'è anche la tirannia della maggioranza, vero?
Esatto, e anche ci sarebbe appunto da percepire quanto questo sia condiviso, no? Si vive molta solitudine nelle scuole, insomma il mobbing e la repressione funzionano e quindi non è facile, insomma, opporsi. E uno dei primi passi, io sono molto d'accordo con te, è quello di recuperare una minima dimensione collettiva, cominciando con rendersi conto appunto che è una situazione strutturale, diffusa e che quindi collettivamente andrebbe affrontata.
Sì, e bastano, a volte bastano tre persone.
Certo.
Tre persone bastano, possono fare la differenza, perché... purché abbiano il coraggio di esprimere con libertà e senso anche di grande rispetto per gli altri le proprie prospettive, le proprie opinioni, ma in modo deciso.
Certo, anche perché poi spesso, no, appunto, questi dirigenti sono tigri di carta, perché grandi strumenti poi reali, noi lo sappiamo, appunto, norme alla mano, non ne hanno. Va bene, allora ringrazio Andrea De Giorgi, COBAS Scuola Cagliari, per questo approfondimento che rappresenta qualcosa di molto importante nel vissuto quotidiano delle scuole, e come ci ha ben rappresentato Andrea è spia anche di qualcosa di più ampio.
Avete ascoltato La chiusura degli spazi democratici nella scuola, terza puntata del podcast Dietro alla lavagna, a cura di Radio Blackout e del Sindacato Sociale di Base.